mi pare che grosso modo ci stiamo raccogliendo di nuovo insieme. Il nostro programma, come avete letto e come alcuni di voi sapevano prima della diffusione, prevede a questo punto il lancio di un dialogo da parte di Giovanni Silvani, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, circa il tema dell'Eucarestia, soprattutto dato il contesto della pandemia in cui siamo entrati dall'inizio dell'anno e in cui tuttora ci troviamo. Quindi l'idea sarebbe di ascoltare Giovanni e di approfittare della sua presenza per poi liberarlo, per fargli eventualmente subito qualche domanda e a quel punto vedere come siamo messi circa i contenuti che sono emersi, per verificare se conviene continuare un dialogo tutti insieme oppure conviene separarsi per parrocchie e continuare in cerchi, in due cerchi più ristretti, tentando poi di rivederci in ogni caso tutti insieme per un momento conclusivo e quindi di celebrare i Vespri intorno alle 18:30, 19, grosso modo. Ecco, il tema che abbiamo scelto è semplicemente dettato dal fatto che l'Eucaristia nel vissuto delle nostre famiglie in questi decenni è comunque sempre al centro, almeno come desiderio, almeno come pensiero, qualche volta anche nella prassi. Molti di noi cercano, per esempio, di partecipare anche alla messa feriale, ma a prescindere da questo tentativo, attraverso la presidenza dell'Eucaristia di Giovanni Nicolini, tutti noi in qualche modo siamo stati generati, raccolti, convocati, rigenerati a vita nuova. Il fatto stesso che oggi ci troviamo qui ai Ronchi non è casuale, dice una storia che è anche una storia geografica, più che quarantennale. Dunque, che l'Eucaristia sia al centro, non abbiamo bisogno solo della piccola regola per sentircelo dire, o dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, o dei discorsi del Cardinal Giacomo Lercaro, o dei discorsi di Giuseppe Dossetti. Lo possiamo anche ricavare dalla nostra esperienza di vita vissuta. Solo che la pandemia ha messo fortemente in discussione questo primato interiore, spirituale, e ci ha posto diverse questioni che non sono ancora chiarite e definitivamente risolte. Perciò abbiamo pensato di affidare a Giovanni questo discorso, ecco, soprattutto pensando al presente e al futuro, ecco, non soltanto per una riflessione quindi su questi mesi trascorsi, per molti in grave difficoltà circa la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche in prospettiva futura. A te la parola, Giovanni. E grazie per esserci venuti a trovare. Anche perché poi la tempistica è stata tale per cui abbiamo dovuto lasciare questa convocazione oggi nonostante il fatto che poche ore dopo che avevamo deciso e iniziato a programmare la giornata, sia venuta la notizia della convocazione del Cardinale che ha presentato stamattina la nuova nota pastorale. Infatti Giovanni era giustamente impegnato con il Cardinale, però ha gradito il nostro invito, lo ringraziamo per essere venuto.
Questo incontro è molto in continuità con l'assemblea diocesana che c'è stata questa mattina, in cui il Vescovo ha presentato la sua nota pastorale, che nella prima parte è tutta una rilettura del tempo che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo, una rilettura molto profonda, molto affettuosa, sapienziale, nel desiderio proprio di non perdere l'occasione che questo tempo ha rappresentato e rappresenta, insomma, per, anche proprio per la vita della Chiesa, delle nostre comunità. E poi nella seconda parte dà qualche indicazione, insomma, per il tempo a venire, che però appunto è molto in sintonia con quello che stiamo facendo, ecco. E, sì, un invito del nostro arcivescovo è proprio quello di non aver paura di perdere tempo, dice proprio così, a considerare che cosa è successo, che cosa abbiamo vissuto, a guardarlo in profondità, a cercare di capire che cosa il Signore, insomma, ci sta dicendo anche attraverso questi avvenimenti che hanno condizionato in maniera così pesante la nostra vita, le nostre abitudini e anche delle dimensioni per noi irrinunciabili della vita, come lo stare insieme, come ritrovarci, che sono proprio qualcosa di cui non sappiamo fare a meno, ecco. E invece proprio lì questa vicenda dell'epidemia è andata a colpire, no? A mettere in crisi, a creare certamente anche una sospensione per lungo tempo. Oggi parliamo della messa, quindi della possibilità per la stragrande maggioranza di coloro che erano soliti ritrovarsi per la messa, di parteciparvi. È un qualcosa che, senza voler esagerare, insomma, è qualcosa di unico, non c'è mai stata nella storia una situazione come questa, e quindi anche di inedito. È qualcosa che sì, ci può essere stato nella vita di qualche persona, di qualche comunità, per motivi appunto più vari, ma così a livello generalizzato non c'è mai stato un periodo in cui per 3 mesi non si è potuto trovarsi per dire la messa, e 3 mesi anche non qualsiasi, sono stati proprio 3 mesi che hanno abbracciato la Quaresima e il tempo pasquale, no? Quindi di fatto noi abbiamo potuto ricominciare ad andare a messa un po', alla meno peggio, con la Pentecoste, ecco, fino a Pasqua, anche la Pasqua è stata celebrata un po' così, a ranghi ridotti, in forme molto molto ristrette di partecipazione, pur segnando un piccolo passettino in avanti rispetto alla proibizione assoluta di ritrovarsi, almeno per la Pasqua è stato consentito che ci fosse un minimo di comunità sufficiente per poterla celebrare così con un minimo di decenza, ecco. Ecco, è una cosa che ci ha preso, come un po' tutto questo periodo, alla sprovvista, anche questa della messa, e a questo punto, come dire, si salvi chi può, cioè ognuno si è un po' dato da fare a cercare, a inventare qualcosa che potesse in qualche modo ovviare a questa nuova situazione. Qualche amico un po' fuori, ma che un osservatore attento, insomma, delle nostre cose, diceva: ma proprio ne avete inventate di tutti i colori, proprio ne avete fatto di ogni, ecco. E lì, insomma, abbiamo presente, ecco, proprio tante trovate, tanti tentativi, insomma, no, di non perdere qualcosa almeno di questo tesoro che è la messa. Ora vuoi qualche trasmissione così un po' fai da te, addirittura programmi sui canali televisivi, il nostro Vescovo, allo stesso modo del Papa, tutti i giorni hanno cercato di celebrare la Messa in modo che tutti quelli che volevano potessero seguirla da casa attraverso la televisione e spendendosi anche in una predicazione puntuale, curata, calzante, appropriata al momento che si andava vivendo. Il nostro Vescovo alla sera faceva anche il rosario per lungo tempo, ha perseverato insomma in questo impegno di guidare la preghiera del rosario, spostandosi lui insomma in vari luoghi in cui era possibile trasmetterlo. E poi vabbè, ci sono state altre modalità di supplire diciamo alla mancanza della partecipazione alla messa, come appunto piccole liturgie familiari che sono state celebrate attorno alla parola, attorno ai salmi, alla preghiera, anche con l'aiuto di qualche sussidio che era stato predisposto. Insomma, tutti si è cercato di salvare il salvabile e di comunque non perdere, ecco, l'occasione soprattutto della messa domenicale, della santificazione della domenica, riscoprendo anche il fatto che santificare la domenica non significa soltanto andare a messa, ma ci sono anche tante altre dimensioni che noi diciamo dalla messa derivano, alla messa conducono, ma comunque ne sono in qualche modo influenzate, partecipi, quindi appunto l'ascolto delle scritture, la preghiera, la vita fraterna, la carità, il perdono vicendevole, l'attenzione agli altri, insomma tutte dimensioni che poi nella messa trovano una loro sintesi e una loro pienezza, che alla messa conducono ma che in qualche modo partecipano anche della grazia dell'Eucaristia, anche se a quella non è stato possibile personalmente partecipare. Quindi abbiamo capito che la messa è una pienezza, è la pienezza di un dono che però è anche, diciamo, accessibile in alcune sue declinazioni, in alcune sue espressioni. E qui sicuramente l'esperienza è stata quella di riscoprire anche delle dimensioni meno forse scontate, meno frequentate, in cui vivere insieme la nostra fede. Il digiuno eucaristico, che così è stato a volte un po' descritto, forse ci ha reso più consapevoli di che grande dono è la messa. E peraltro appunto ci ha aperto vie di una liturgia diffusa, una liturgia domestica, dove ciascuno di noi si coinvolge sempre come membro dell'unico corpo di Cristo e della Chiesa a cui apparteniamo. Anche quando siamo soli, anche quando siamo in una situazione di isolamento, ecco, tra di noi siamo pur sempre innestati nel corpo di Cristo, siamo sempre partecipi della comunione dei santi e quindi insomma quando non è possibile altrimenti, anche proprio il desiderio, anche il piccolo passo che ognuno può fare, anche quello che riusciamo a fare due o tre riuniti nel nome del Signore, non ci priva della grazia che circola in questo corpo e ce ne rende partecipi. Però abbiamo vissuto anche tutto la preoccupazione, soprattutto poi ha qualche responsabilità in ordine alla comunità, che avverte anche la bellezza e l'importanza di convocare, di riunire insieme. Si è avvertito anche tanto il rischio dello sfilacciamento della comunità, la perdita di un ritmo che a volte può sembrare un po' noioso, un po' ripetitivo, però insomma dà anche grande ordine alla vita, ci aiuta, ci sostiene, no? E quindi insomma la grande sfida è stata quella di trasformare queste difficoltà in opportunità. È una sfida che ci porta a dire in tante sedi, a sentir dire anche in tante sedi, che nulla deve tornare come prima, come se niente fosse successo, che dobbiamo fare uno sforzo di lettura e di rilettura, ecco, di tutto questo, forse anche semplicemente raccontandoci come abbiamo vissuto questo tempo, raccontandocelo ognuno dal suo punto di vista e mettendo in mettendo in comune anche con molta onestà, ecco, le scoperte che ci sono state, i dubbi che abbiamo avuto, le domande che ci sono venute. Questo è un primo passo molto importante per poi capire come andare avanti. Ecco. In questo periodo hanno avuto un certo protagonismo i preti, perché a differenza di tutti gli altri cristiani, loro la messa la potevano dire, no? E quindi, insomma, qualcuno ha gridato al privilegio, è clericale, non vale, voi la messa la potete dire e gli altri no. E vabbè, insomma, è così, in effetti è un po' così, sì. Poi dopo qualcuno si è sforzato di dire, sì, ma la dico anche per gli altri, ci siete anche voi, siamo tutti presenti, e che sono tutte cose vere, ecco. Però, insomma, si è creata un po' questa disparità, ecco, di trattamento. E si è anche verificato che così ci sono state fatte delle scelte diverse, ecco, qualche prete per solidarietà con il popolo cristiano non ha più celebrato la messa per 3 mesi e se l'è guardata in televisione e non ha fatto la comunione come tutti gli altri, ed è stata una scelta ragionata, sensata e così, insomma, che ha avuto un suo perché. Qualcun altro ha cercato sempre di riunire una piccola comunità che comunque potesse essere il soggetto celebrante e non da solo di dirsi la messa. Qualcun altro ha detto la messa da solo davanti a una telecamera collegata con un certo numero di persone e in questo modo ha supplito alla situazione. Sì, questo, insomma, ha messo in luce anche così certe, difficile fare dei giudizi. Ho ammirato molto il nostro arcivescovo che tutte queste scelte le ha raccontate e le ha citate sempre senza mai formulare nessun giudizio e mettendo tutti a loro agio rispetto a quello che avevano ritenuto meglio fare, insomma, no? Ecco. E prendendo atto che per qualcuno era stato meglio fare in un modo, per qualcuno in un altro, eccetera. E c'è da dire che in questo periodo sono un po' così ritornate a galla delle categorie, delle cose che da tempo erano state un pochino archiviate, insomma, data la possibilità di partecipare alla messa, il fatto di farlo sempre, quasi sempre comunitariamente, il fatto che non facesse problema, ecco, la possibilità di, non ci fosse un problema se partecipare o no alla messa, insomma. Quindi, vabbè, è tornato in auge un po' l'affermazione che la messa ha valore anche se celebrata solo dal prete, perché comunque ha un valore misterico, raggiunge tutti, è presente tutto il mondo, eccetera. Stranamente questo era stato l'argomento che era stato molto utilizzato soprattutto dalla congregazione dei riti a difesa del fatto che nei paesi dove è quasi mai possibile celebrare la messa si diceva ma facciamo in modo che qualcuno la possa dire anche se non è celibe, anche se è sposato, possa dire la messa perché la Chiesa ha bisogno dell'Eucaristia. No, la Chiesa ha bisogno dell'Eucaristia se è possibile, ecco, solo a certe condizioni, altrimenti basta anche che la messa venga detta una per tutti e va bene lo stesso, ecco. È vero che la messa è celebrata sempre per tutti, presenti, assenti, la sua efficacia raggiunge tutti, è vero che anche chi non è presente è coinvolto e contribuisce all'offerta dell'Eucaristia, pensiamo a chi è malato, a chi è carcerato, a chi sembra non abbia più nulla da offrire, e però, dice la liturgia, a quel punto uno offre se stesso. Quindi c'è proprio una dimensione davvero che supera i limiti dello spazio, del tempo, della possibilità di una presenza fisica. Nell'Eucaristia davvero c'è tutto, e tutto si raccoglie, tutto si concentra e ciascuno vi partecipa anche se non vi può partecipare. E questa è una dimensione che va assolutamente così rimarcata. Lascio perdere il tema della comunione spirituale che ha creato, insomma, anche tante discussioni, insomma, se era una categoria da ritirare fuori, se era opportuno o meno utilizzare questo tema, che è quello della comunione di desiderio, che era pensato per chi non poteva quel giorno, in quel periodo, casomai partecipare sacramentalmente alla comunione, non poteva accostarsi all'Eucaristia per tante ragioni. Allora si diceva, ma il desiderio dell'Eucaristia già in qualche modo compensa questa mancanza. Qualcuno è ricorso alla comunione fuori della messa, cioè non si poteva andare a messa, però si poteva andare a chiedere di ricevere l'Eucaristia e in qualche modo così partecipare alla messa, secondo quello che avveniva anche nell'antichità. Tutto un tema simpatico, ma assolutamente così un po' rischia di essere quasi ozioso, è quello del precetto, il precetto festivo. Ecco, a un certo punto subito ci si è preoccupati di dire che i fedeli sono dispensati dal precetto festivo, come a dire chi non va a messa non fa peccato, ma questo lo sapevamo già, chi non può andarci non è tenuto ad andare, nessuno può fare delle cose impossibili. Però per mettere il cuore in pace rispetto forse a certi scrupoli, a certe cose, senza forse considerare che questo argomento non è di quelli oggi più assillanti, ecco, nella vita della comunità cristiana. Chi va a messa ci va perché ci vuole andare, ci va perché ci tiene, perché ha piacere, non si sente tanto così, più tanto parlare di questo problema del precetto festivo. Ecco, a volte è stato un po' imbrigliato il tema dentro questa categoria morale, giuridica, che un po' così salva qualcosa e rovina tanto altro. Ecco. E così anche per la confessione, a un certo punto si è detto, ma insomma eravamo sotto Pasqua, c'è l'abitudine di confessarsi a Pasqua, anzi sarebbe di per sé un precetto generale della Chiesa, però vabbè, questa volta basta l'atto di dolore, che uno sia pentito e poi ci si prometta di andarsi a confessare appena possibile, e quello vale come la confessione. È una dimensione sì un po' giuridica, un po' così, che rischia di perdere tutto lo spessore anche un po' umano, esistenziale, affettivo, ecco, dei sacramenti, e si aziona solo l'interruttore lecito, non lecito, possibile, non possibile, peccato, non peccato, che insomma sono delle categorie molto riduttive. Bene, questa è un po' la situazione, io ho buttato lì qualche spunto che forse ci aiuta a ricordare qualcosa di quello che abbiamo vissuto, sarebbe bello forse che anche dopo insieme, un po', soprattutto forse nei gruppi se ci saranno, si possa, come dire, un po' così anche raccontare qualcosa, ecco, di sé, ecco, condividere qualcosa. Adesso diciamo la situazione da qualche mese è cambiata. Da Pasqua si è ritornati a celebrare con piccole comunità, da Pentecoste un po' più numerosi. Però è una ripresa che da più parti si riscontra faticosa, più problematica di quello che si poteva immaginare. È una ripresa parziale, molti non sono più tornati di fatto alla messa. Si avverte una certa fatica nella ripresa, ecco, un po' vuoi perché ci sono ancora delle limitazioni e questa igienizzazione, queste mascherine, questo distanziamento, insomma, però insomma è inutile nascondersi dietro un dito, cioè si è interrotto qualcosa, ecco, si è un po' chiusa una porta dove la gente era abituata ad entrare e uscire comodamente e dopo qualcuno è andato un po' per la sua strada, ecco. Alcuni fanno delle analisi un po' così severe, ecco, di tutto questo, al netto della ricerca dei colpevoli, c'è un po' il problema che in effetti, insomma, qualcosa è accaduto, ecco, e non è inutile nasconderselo, ecco. Un articolo che mi hanno passato di Enzo Bianchi, che appunto, insomma, in qualche modo conclude dicendo, ma siamo forse l'ultima generazione cristiana, cioè come a dire, qui proprio è andato tutto a rotoli, dobbiamo rassegnarci a essere pochissimi e con quelli che siamo capire cosa fare, ecco. La prospettiva in cui soprattutto il nostro arcivescovo, anche il Papa, continuamente ci stimolano è quello di non fermarci troppo sulle macerie del passato, a piangere e a compatire quello che era e non c'è più, ma piuttosto di cogliere l'occasione, di cogliere il momento e di farne appunto un'opportunità. A me piace molto questa idea del tornare a messa, ecco, mi piace molto questa categoria. Dobbiamo tornare a messa. In realtà ogni volta che ci andiamo è un ritorno, è sempre un ritornare. E c'è quella bella preghiera dopo la comunione che tante volte abbiamo sentito citare, no? Che dice: Signore, abbiamo detto la messa, che bello che è stato, ti chiediamo questa grazia, che il dono ricevuto si prepari a riceverlo ancora. E quindi una messa tira l'altra, diciamo, no? Ma ogni volta che andiamo alla messa è un ritornare a messa, e delle volte è un ritorno anche da un viaggio molto lungo, molto faticoso, molto complicato. A volte abbiamo preso delle allungatoie non piccole, e però ritorniamo. E penso sempre alla commozione che è la celebrazione della messa del Giovedì Santo, quando ogni anno in qualche modo andiamo come a ricevere di nuovo, ecco, dal Signore questo regalo della messa, no? È come una prima volta, no? Ecco, andiamo a riceverlo di nuovo, ma è sempre così in realtà, è sempre una prima volta, ed è sempre un ritorno che ha bisogno anche dei suoi tempi, della sua preparazione, della sua nuova presa di consapevolezza di che cosa grande ci stia davanti e a che cosa il Signore ci sta chiamando. E allora appunto credo che così la grande occasione che forse anche proprio quello che questo tempo ci chiede, quello che questa situazione ci sollecita è proprio quello di poter con gioia, con pace, con il tempo che occorre, un po' riabituarci e ritornare, ecco, ritornare a messa. Facci ritornare a te, Signore, no? E noi ritorneremo, si prega in Quaresima, no? È un ritorno, è sempre un ritorno. E forse in certi momenti come questo è un ritorno da più lontano, ecco, è un ritorno dopo un lungo cammino nel deserto, un esilio, e c'è bisogno di tornare. E il ritorno ha sempre un po' due facce, c'è la gioia del ritorno, a volte c'è il rimpianto di quello che si è lasciato, no? C'è quella bellissima immagine del tempo della ricostruzione dopo l'esilio, dove appunto questo tempietto che avevano messo in piedi era la gioia dei giovani ed era il pianto dei vecchi, perché i giovani dicevano: ma che bello, siamo riusciti a rimettere su quattro pietre e a riattivare il culto, e i vecchi dicevano: ah mamma mia, sapeste com'era bello quello di prima, a quello di adesso proprio non... E quindi la gioia degli uni si mescolava al rimpianto degli altri, e insomma un po' c'era questo doppio sentimento, no? E invece insomma in questo caso hanno ragione i giovani, insomma bisogna essere contenti anche del piccolo, anche del poco che ci è dato, e da lì se è promettente aiutarlo a crescere, aiutarlo, ed è promettente sicuramente. E allora ecco il valore, torniamo al valore della messa, torniamo alle sue caratteristiche, riscopriamone, forse dopo anche tutti abbiamo dei tempi in cui l'abitudine è un po' alla meglio, dove appunto tutto è scontato e allora non ci si dà poi quel peso, poi le cose vengono messe in discussione un attimo e ci si accorge che, aspetta che ci riguardiamo un attimo dentro, riprendiamone un po' consapevolezza, ma forse è il caso che riscopriamo un po', no? questo dono, questo valore. E allora vabbè, qui c'è un cammino, c'è una strada che così adesso proprio andando molto per lunghi, per grandi passi, parte dalla scrittura, soprattutto dal primo racconto dell'Eucaristia che è il testo di Prima Corinti 11, no? Quando San Paolo ricorda di nuovo, ecco, alla comunità cristiana il dono dell'Eucaristia, che forse, anche se proprio nonostante il fatto che sia stato ricevuto da così poco, si sta un pochino appannando, qualcosa si sta perdendo. E allora lui dice, ecco, vi ho trasmesso quello che a mia volta ho ricevuto. Torniamo lì, torniamo al cuore e da lì cerchiamo di sintonizzare tutto il resto. Il testo lo conoscete. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. E con tutto il contesto di questo annuncio, nel capitolo 11, appunto, della lettera prima ai Corinti, dove, appunto, è un contesto molto vibrante, molto vivace, no? Dove c'è qualcuno che va, ma dice, mangia il suo e non condivide quello che ha con gli altri, e c'è qualcuno che ha fame e qualcuno che si ubriaca, e c'è un problema che non ci si aspetta gli uni gli altri, e c'è un problema di ordine che mette in crisi il senso stesso dell'Eucaristia. Bisogna darsi una ripassatina, bisogna tornare al cuore, no? Dice San Paolo, e bisogna stare attenti, perché chi mangia senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la sua condanna, cioè non è una robetta, è una roba grossa, ne va proprio della nostra vita, addirittura dice della nostra salute, ne va proprio di qualcosa di grande, perché lì il Signore è presente in una maniera unica e inarrivabile per noi su questa terra, è presente al massimo grado, ecco. Dopo di questo mi piace citare, non lo leggo tutto, ma l'Apologia prima di San Giustino, che anche questo è un racconto antichissimo della celebrazione dell'Eucaristia, e lui lo fa dentro una apologia a favore dei cristiani che scrive all'imperatore, in qualche modo all'impero, ecco, al mondo romano, e appunto racconta la messa, che è impressionante la coincidenza in qualche modo con la struttura anche della celebrazione che tutt'oggi ci accoglie. E nel giorno detto del sole si fa l'adunanza, tutti coloro che abitano in città o in campagna convergono nello stesso luogo e si leggono le memorie degli apostoli, gli scritti dei profeti, per quanto il tempo lo permette. Poi, quando i lettori hanno finito, colui che presiede rivolge parole di ammonimento e di esortazione, che incitano a imitare gesta così belle. Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere. E finito di pregare viene recato pane, vino e acqua. Allora colui che presiede formula la preghiera di lode e di ringraziamento con tutto il fervore. Il popolo acclama Amen. Infine a ciascuno dei presenti si distribuiscono e si partecipano gli elementi sui quali furono rese grazie, mentre i medesimi sono mandati agli assenti per mano dei diaconi. C'è questa Eucaristia che, dopo essere stata celebrata, si diffonde, no? Perché il pane consacrato viene portato a quelli che non possono essere presenti. E poi di andare così. Dopodiché, appunto, già ce lo citava, manco ci fossimo messi d'accordo, Don Giuseppe all'inizio, e appunto il Concilio Vaticano II e l'istruzione del Messale Romano, che un po' ne costituisce l'applicazione, no? E prendo il Messale che dice: nella messa o cena del Signore il popolo di Dio è chiamato a radunarsi insieme sotto la presidenza del sacerdote che agisce nella persona di Cristo, per celebrare il memoriale del Signore. per questo raduno locale della Santa Chiesa vale in modo eminente la promessa di Cristo: là dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Infatti, nella celebrazione della Messa, Cristo è realmente presente, nell'assemblea riunita in suo nome, prima di tutto, nella persona del ministro, nella sua parola e in modo sostanziale e permanente sotto le specie eucaristiche. Si tratta di accogliere, di facilitare, di rendere possibile la presenza del Signore in mezzo a noi. Ecco. Ed è qualcosa che non facciamo noi, non è opera nostra, non è iniziativa nostra, è opera sua a cui noi prestiamo noi stessi. E poi ecco la piccola regola di Don Giuseppe, il mistero è l'Eucaristia del Cristo, nella quale è tutto, tutta la creazione, tutto l'uomo, tutta la storia, tutta la grazia e la redenzione, tutto Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per Gesù, Dio e uomo, nell'atto operante in noi della sua morte di croce, della sua risurrezione e ascensione alla destra del Padre, del suo glorioso ritorno. La vita che non abbiamo scelto noi, ma per la quale da misericordia siamo stati scelti, non può essere che questo: ogni giorno, per tutto il giorno, lasciarci prevenire dallo Spirito Santo a contemplare, ad accogliere in noi il mistero della Messa, che opera in ciascuno la morte della creatura e la risurrezione e glorificazione del Verbo incarnato, mistero per il quale il Padre, per Gesù nello Spirito Santo, sempre crea, santifica, vivifica, benedice e concede a noi questo bene della comunione con Lui e della comunità tra noi, Suoi figli. A questi testi mi piaceva di aggiungerne uno che è così un po' di San Giovanni Crisostomo, che sarebbe la lettura patristica che nell'Ufficio Romano si legge nella sua memoria, che cade proprio domani. Nella Chiesa Latina si celebra domani la memoria di San Giovanni Crisostomo, poi quest'anno non sarà celebrata perché la domenica assorbe questo ricordo. Ma appunto lui proprio si trova in una situazione un po' analoga a quella che abbiamo vissuto noi, perché lui è stato per più periodi della sua vita mandato in esilio, ecco, lui diceva su contro l'imperatrice e questa qui lo faceva esiliare, e poi a un certo punto l'hanno fatto proprio andare lontano lontano, che non è più tornato, ecco. E San Giovanni Crisostomo appunto dice si innalzino pure le onde, non potranno affondare la navicella di Gesù. Cosa dovremo temere? La morte? Per me vivere è Cristo e morire un guadagno. Devo temere l'esilio? Ma del Signore la terra e quanto contiene. Devo temere la confisca dei beni? Non abbiamo portato nulla in questo mondo, nulla porteremo via. Non temo la povertà, non bramo ricchezze, non temo la morte, né desidero vivere se non per il vostro bene. È per questo motivo che ricordo le vicende attuali e vi prego di non perdere la fiducia. Non senti il Signore che dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro? E non sarà presente laddove si trova un popolo così numeroso, unito dai vincoli della carità? Mi appoggio forse alle mie forze? No, perché ho il suo pegno, ho con me la sua parola, questa è il mio bastone, la mia sicurezza, il mio porto tranquillo. Anche se tutto il mondo è sconvolto, ho tra le mani la sua scrittura, leggo la sua parola, essa è la mia sicurezza, la mia difesa. E gli dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cristo è con me, di chi avrò paura? Anche se si alzano contro di me i cavalloni di tutti i mari o il furore dei principi, un po' enfatico, tutto questo per me vale di meno di semplici ragnateli. Ripeto sempre: Signore, sia fatta la tua volontà, farò quello che vuoi tu, non quello che vuole il tale o quell'altro. Questa è la mia torre, questa è la mia pietra inamovibile, il bastone del mio sicuro appoggio. Se Dio vuole questo, bene, se vuole che io rimanga lo ringrazio, dovunque mi vorrà gli rendo grazie. Dove sono io, là ci siete anche voi, dove siete voi, ci sono anch'io. Noi siamo un solo corpo e non si separa il corpo dal capo né il capo dal corpo. Anche se siamo distanti, siamo uniti dalla carità. Neppure la morte ci può separare. Voi siete i miei concittadini, i miei genitori, i miei fratelli, i miei figli, le mie membra, il mio corpo, la mia luce. Più amabile della luce del giorno. Il raggio solare può recarmi qualcosa di più giocondo della vostra carità? Il raggio mi è utile nella vita presente, la vostra carità mi intreccia la corona per la vita eterna. Ecco San Giovanni Crisostomo che vive un tempo di esilio, di separazione dalla sua comunità e dice appunto c'è qualcosa che ci unisce ugualmente e questa fede così forte, soprattutto nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura, che nei momenti in cui appunto tutto il resto può anche venir meno, resta un riferimento sostanziale. Ecco, ritorniamo appunto a quelle piccole liturgie familiari che abbiamo potuto celebrare in questo tempo e pensiamo che appunto anche questo è presenza di Cristo, che tutto possa poi giungere a suo vertice nella celebrazione dell'Eucarestia non toglie che anche questa partecipazione al mistero del Signore attraverso la sua parola possa essere un...
Grazie per questi testi che ci hai rievocato, ma per dire un po' la nostra esperienza di questi mesi, farei riferimento soprattutto a due momenti, sono due cose che ho raccontato anche a Monte Tauro l'altro giorno per la festa della regola, c'è stato un momento in cui ci hanno chiesto un po' gli ultimi avvenimenti delle nostre varie comunità legate alla regola. Allora io ho detto soprattutto di questi due momenti che si sono creati quasi in contemporanea, un collegamento online al mattino, erano soprattutto famiglie legate al giro sammartinese, soprattutto famiglie giovani, cosiddette giovani, e un collegamento sempre online alla sera con famiglie soprattutto del giro della Dozza, ma un giro anche molto largo che arrivava anche fino a Como, a Mantova e vari altri luoghi, anche a Tel Aviv. Che cosa succedeva in questi collegamenti? Che leggevamo il testo della Lezio quotidiana e cercavamo di commentarlo insieme. Quindi abbiamo incominciato con il testo a cui ha fatto riferimento anche Giovanni, dell'Antico Testamento, che era la terza parte di Isaia, che noi abbiamo letto e commentato fino alla Settimana Santa, fino al 4 di aprile, noi abbiamo seguito Isaia 40-66. E poi gli Atti degli Apostoli, che ci hanno portato fino a pochi giorni fa, fino all'inizio del Vangelo di Marco. E sono stati due momenti che hanno segnato la giornata e perlomeno per me personalmente hanno significato un maggiore impegno nel rapporto quotidiano con la parola di Dio, perché sono state un'ora al mattino e un'ora alla sera, tutte sul testo della Lezio. In più aggiungiamo anche il cammino che ciascuno di noi, fa anche di preghiera personale su questo testo, quindi una sovrabbondanza di nutrimento rispetto ai tempi normali. Quindi sotto questo aspetto è andata benissimo. Il periodo del cosiddetto lockdown ci ha molto spinti in un rapporto forte con la parola e quello che ho visto io anche nelle facce che vedevo sul video, un sacco di gente che forse per la prima volta, sono entrati in contatto con il nostro calendario di lettura continua della scrittura e in un modo di rapportarsi alla scrittura che è del tutto speciale. Sempre a Monte Tauro abbiamo passato un'intera mattina per osservare l'assoluta originalità dell'approccio che Don Giuseppe ha insegnato a tutte queste comunità, dell'approccio con le scritture, l'assoluta originalità rispetto a tutto il resto del mondo cattolico e forse non solo cattolico, di rapporto con le scritture, in cui normalmente prevale l'aspetto della lettura e dello studio, mentre per noi prevale l'aspetto dell'ascolto. Addirittura Don Giuseppe dice l'ascolto amoroso, e quindi un altro livello che non salta l'intelletto, ma tende al cuore. Allora, tutto questo per noi è stato un grande regalo che ci ha portato a riflettere sui termini essenziali della vita della comunità cristiana e anche sul rapporto con l'Eucaristia. Vengo quindi al punto decisivo. Covid o non Covid, è indubbio che noi dobbiamo riflettere, rifare una riflessione più a monte intorno all'Eucaristia. Quello che il nostro caro Giovannino, amiamo chiamarlo ancora così, ci ha detto della fatica di ripresa della frequenza all'Eucaristia, è qualcosa che va oltre la crisi del virus, ma è qualcosa che stava già dentro, covando nella vita delle comunità cristiane e che per noi è inevitabile mettere in relazione con una certa povertà di rapporto con la parola di Dio, dove deperisce un rapporto sia personale del singolo, sia comunitario con la parola di Dio, deperisce inevitabilmente a piano piano anche la tensione verso l'Eucaristia. E noi, d'altra parte, lo sappiamo, penso un testo classico come quello di Emmaus ci fa vedere che all'Eucaristia ci si arriva attraverso un itinerario che è guidato dal Signore che spiega le scritture. Alla fine del viaggio, sì, c'è anche la frazione del pane, ma questa non può essere imposta così, a partire da zero, deve essere sempre il risultato di un cammino, che per il singolo può essere anche un cammino molto lento, di anni. Quanti anni ci abbiamo messo noi fratelli e sorelle a capire l'importanza della messa quotidiana? Mica io ero uno che andava a messa tutti i giorni, buona se ci andavo la domenica, quando iniziai questo cammino. Evidentemente è stata la parola che ci ha portato piano piano a questo, e questo anche lo vedo anche nella vita dei singoli, anche dentro la parrocchia nella quale io vivo, la vita delle famiglie, e sono processi che solo lo spirito può portare, altro che precetto, proprio sono delle dinamiche interne che lo spirito attraverso la parola introduce nella vita dei singoli, delle famiglie e delle intere comunità. Quindi, per dire, è un discorso che va molto oltre la questione del virus. Io credo che ripartire debba essere un ripartire innanzitutto sul nostro rapporto con la parola. Non temo che questo poi non ci porti inevitabilmente anche a gioire dei momenti comunitari, anche se, e qui faccio un cenno soprattutto al testo dell'Apologia di Giustino, e abbiamo anche letto gli Atti degli Apostoli da poco, cioè lì ci viene presentata una Eucaristia centralizzata, e poi a partire da questa Eucaristia centralizzata ci sono dei personaggi che si chiamano diaconi che raggiungono la periferia e portano il frutto di questa Eucaristia alle periferie. Ecco, mi chiedo se non stiamo entrando in un'era della storia della comunità cristiana che vada più in questa direzione. Finché, se ne parlava anche a tavola, riusciamo a continuare a tenere ben coperti tutti i posti, bene, ma quando nella zona pastorale di Cavalcore sarà rimasta una sola Eucaristia perché c'è solo un solo prete, e allora a questo punto ci dovremmo fare delle domande intorno a una pluriministerialità, a una pluridiaconia che fin da adesso però va preparata.
Ma vi condivido un paio di cose che ho letto e un paio di cose pensate proprio durante il lockdown, che per noi come esperienza nostra è stata dolorosa. È stata un'esperienza dolorosa perché noi, vabbè, è stato già detto, non ci ritorno. La partecipazione virtuale non è stata consolante, è stata molto intensa ma non consolante, è stata provocatoria. Quindi è stata una memoria in assenza faticosa. Durante quel periodo ho letto, ho sentito, non mi ricordo più, qualcuno che citava il gioco dell'oca, dove c'è una o più caselle che dicono riparti dal via. E diceva, nel gioco dell'oca hanno uno scopo punitivo, però nessuno ci fa caso finché non ci va sopra. E il Covid potrebbe essere la casella del riparti dal via. E ci stiamo pensando dopo, come tutti quelli che ci sono caduti sopra. C'è quel documento della presidenza della CEI, che è uscito il 22 luglio, che dice in maniera un po' diplomatica: siamo tornati con gioia a celebrare l'Eucaristia con il popolo, un ritorno segnato anche da un certo smarrimento, in particolare dall'assenza dei bambini e dei ragazzi, che non è una cosa diplomatica, è una frase tragica, poi messa lì sfumata con, appunto, come se gli fosse sfuggita, tant'è che la settimana dopo la pastorale giovanile della diocesi di Palermo è uscita con un documentino dal titolo "I giovani li avevamo già persi da prima", con riferimento a questa citazione, e il titolo è soltanto un'introduzione, perché poi il testo va giù molto più pari. Il vescovo Corrado l'avrà visto, l'avrà fatto pubblicare lo stesso, si vede che è d'accordo. E li avevamo già persi da prima, questa è l'esperienza. Finisco. La casella del riparti dal via è ovviamente proposta alle nostre comunità parrocchiali. Secondo me è triste che ci si arrivi solo perché mancano i preti, perché ormai che mancano i preti ce ne siamo accorti da un pezzo, e non abbiamo molto risolto, ecco. È triste arrivarci solo per quello, comunque arriviamoci almeno per quello, ripartire dal via, e poi tutte queste cose le aveva già dette Don Giovanni prima, mi rendo conto. Mi rimane una cosa, lo diceva un presbitero di Bologna, che adesso non lavora più a Bologna, diceva che queste parrocchie sono obese. L'obeso sta benissimo in salute, fa un mucchio di cose, ed è convinto di, proprio che nessuno sta bene come lui, è proprio felice, però è obeso ed è a rischio, e allora queste parrocchie obese devono ripartire dal via, che l'ha già detto anche questo Don Giovanni, e sicuramente la messa domenicale c'è una cosa bellissima di Don Giuseppe, che dice: allora, decentemente cosa può fare un prete? Una bella messa domenicale in cui le persone che si prestano più adulte nella comunità parrocchiale siano i ministri della liturgia, tra parentesi non i chierichetti, non posso dirlo ai miei figli, e poi una bella preparazione della liturgia della parola nei giorni precedenti, non lì impalcata sul momento, e poi i canti che sono preghiera devono essere pregati prima insieme alla parola e poi preparati, vabbè, che lo dico io, che tutti i giorni sono messo con Giovanni Paolo e dico cosa sto a dire, cioè mi parlo addosso proprio, però è quella il ripartire dal via di una liturgia domenicale. Tutto il resto, se è obesità, io ho paura che dobbiamo metterci nella prospettiva di qualcosa, di lasciarlo, perché indubbiamente non ce la facciamo più a coltivare al di fuori di tante cose, mentre questa è quella necessaria.
per incoraggiare la conversazione di chi avesse pensieri più importanti. Non si può andare avanti così. Il lezionario della Chiesa è sbagliato. Porta confusione e irrigidimento del cuore e anche lontananza del pensiero. La strada è più semplice, dettata dall'antica tradizione. Ed è una lettura continua. Bisogna assolutamente ritornare a questo. Finché non si ritorna a questo, la mente e il cuore di ogni persona si perdono dentro all'organizzazione quotidiana delle scritture. Noi abbiamo avuto una grandissima fortuna perché anni fa, ormai molti, abbiamo ottenuto questo permesso, che quando è feriale il giorno e non c'è una memoria importante, e ugualmente si può ricordare San Giovanni Bosco o Santa Teresa di Gesù Bambino, però la parola del Signore prende per mano e percorre una strada. Questa continuità della strada non è una semplice organizzazione della redazione liberale, è molto di più. Dentro c'è proprio un mistero di dono, di progressione, di carità, e quindi la prima cosa che bisognerebbe fare sarebbe questa: riprendere l'ipotesi di un cammino passo per passo, giorno per giorno, con semplicità, con tante cose che non si capiscono e quelle che però non avevamo capito anni fa, adesso le comprendiamo. Come mai? È perché c'è quel cammino. Quel cammino non è semplicemente l'ordinazione di un indice, è l'indicazione di una strada. Che la Bibbia cominci con Genesi e finisca con Apocalisse non è un caso. Non è un caso. È un dono che la Chiesa ha ricevuto. Ritornare a quel dono è molto prezioso in questo momento. Provate a chiederlo anche voi ai vescovi, se ve lo concedono, ma sarebbe essenziale poter riprendere questo piccolo cammino. Il semplice poter dire oggi il Signore ci dice, facendo un riferimento a quello che ci ha detto ieri. Allora, so benissimo che questa cosa si può benissimo pronunciare anche se oggi si è letto Genesi e domani si legge Apocalisse. Però invece c'è un segreto dentro, c'è un segreto di sapienza, che non è un miracolo dei pani, però è la grande, profonda, umile tradizione della Chiesa. Questa proprio bisogna ritrovarla. Bisogna ritrovarla. Ed è quando questo cammino della parola entra nella celebrazione della Divina Liturgia che anche la liturgia si rinnova. E dunque il cammino fatto ieri, capite? Questo popolo che ha dovuto per secoli trattare, o perché li inseguiva il nemico, o perché loro andavano a esplorare una terra, o perché Dio gli regalava una roba, è però decisivo. Non è un caso qualsiasi. Per i bambini piccoli, il cammino, secondo me, deve incominciare dal Vangelo. Però devi partire proprio dal Vangelo e dalla prima parola del Vangelo. Loro scopriranno più tardi, in modo sorpreso e commosso, che il Vangelo è in qualche modo la sintesi spirituale e letteraria di tutta la storia della salvezza. Dice, ma lì cosa c'entra, è vero, Salomone o cosa c'entra il Mar Rosso? C'entra. Ed è questo cammino sapienziale che bisogna percorrere. Secondo me è molto importante mettersi d'accordo con il vescovo della propria chiesa su come organizzare. Ancora purtroppo non si può entrare nelle cose più delicate. Per esempio, per me la più delicata, dato che sono completamente infeminito, è la liturgia della domenica. Io sono spaventatissimo della liturgia della domenica, perché capisco niente. Non capisco perché, rispetto alla domenica precedente, c'è questa parola, non sono confuso. Però per quello adesso mi pare che non ci sia possibilità di cambiamento. E quindi un cammino umile, feriale, passo per passo, e quando non c'è ancora nessuna disposizione del vescovo, ma neanche nessun obbligo della Chiesa ufficiale, raccontare al mio bambino il Vangelo. E quando ho finito il Vangelo, lui un po' cresciuto, gli racconterò gli Atti degli Apostoli, ma proprio un cammino che io faccio con lui. Se non è così, il catechismo è molto problematico. Va rispettato, ha una tradizione di bene centenaria, ma oggi non è possibile ereditarlo così. Quindi, nell'umile intimità della nostra famiglia, recuperare il cammino del Vangelo come la strada di crescita di mio figlio, da quando comincia a sapere le prime parole a quando non verrà più neanche a messa, è questo il cammino prezioso che secondo me oggi bisogna intraprendere.
Fagioni, l'anino che è stato molto esaustivo, però riconto rapidamente brevemente anche il consenso della nostra, per motivi di pietro, adesso pomeriggio non c'è lui, il lockdown, diciamo, il blocco sta in casa, è stato un po' problematico, per lui è un cavellino scalpitante, allora cioè, mi ha costretto a girare prima in bicicletta, poi dopo a piedi, prima in bicicletta, con i freni lati, quindi è un pazzesco. Quindi io ho anche calato qualche chiletto, non fa mai male, però bella importanza questa, che lui, noi abbiamo preso la TV, che non avevamo per 2 o 3 mesi di TV, per guardare la messa del Papa, diciamo. Oh, questa appunto il mattino messa del Papa, la cosa mi colpì moltissimo, questo Papa, Francesco, che tutti i giorni aveva una intenzione per la messa, allora i professori, i infermieri, quelli che avevano da mangiare, quelli a Calles, quelli a Croce Rossa, tutte persone diciamo, normali di vita quotidiana. Questa mezz'ora di messa era importante perché appunto alla fine c'era la comunione spirituale, cioè che adesso facciamo, leggiamo per quello che la comunione. In quel momento lì sembrava una cosa molto bella perché pensavo, quando penso al mondo, poi alla fine molte volte sono costrette a vivere questa situazione così anomala per noi. Poi l'ultima cosa, secondo me, la terza, non mi ricordo, era questa. Ciao Francesco, questo è insieme il commento e scrittura via internet a caselle rete, un po' scassine, però siamo collegati. Poi c'era il rosario la sera, quindi la mamma a casa la cena, c'era il rosario, andava anche Pietro lì, c'era il rosario, era un giordano, anche quindi, però anche lui si vedeva lì, poi partecipava, poi Zuppi, poi famiglia, sono molto importanti e belle. Questo dico per dire che questi tre mesi sono molto, molto pesanti per noi, per lui, per Pietro, però è stata una bella passione familiare. I nostri figlioli, come dico, fatto la mano a casa, riuscivano insieme alla sua mano. E per Pietro sono stati mesi belli, importanti, perché poi potevamo assolutare in bicicletta, assolutare la persona, qualcun altro, girando poi la campagna. Questo è sembrato molto, molto familiare, molto bello, quindi devo dire. Dire che è andata male, non posso dirlo, dirla bene pure, però siamo in una missione molto bella, che ha provato certe cose che erano andate un po' perse. Poi mi sembra che nel caso è bello e importante, perché bisogna forse pensare cose nuove. Poi è stato fatto una volata a Mantova, testa del Tora, quindi è una cosa, diciamo, insomma, come facciamo, mi sembra a pensare tante cose, un pomino girava verso il paese, della città. Se copiare queste persone che ho voluto fare su questi discorsi, perché bisogna farlo, e secondo me ha avuto un successo, perché ieri a Pakistan c'è un posto, e mattina a 10 e a Bombardino non c'è un posto. Ora, credo bisogna anche noi sforzarsi di capire come possiamo fare la nostra attività senza farsi bloccare, sempre stando attenti, perché il virus c'è, quindi se capita poi un bel casino, perché i nipoti, i figli, tutti i parentela siamo obbligati, ecco. Quindi mi sembra, per esempio, queste situazioni anche, siamo là e che ci sono in giro, perché possiamo, posso forzare le teste, capiamo già fare. Adesso arriverà ottobre, come facciamo? Siamo chiusi in chiesa? Non so. Non facciamo, facciamo solo una parte, io penso di sforzarsi un po', di aiutarsi, trovare situazioni più elastiche, meno rigide, meno bloccate. Non dico il semplice, però mi sembra che questa cosa sia necessaria per farsi sforzare e terminare le attività, possono aiutarsi insieme senza essere troppo bloccati da paure, timori, di mano in mano, insomma, vabbè, scusate la mia pochezza discorso.
Ma anch'io mi ritrovo un po' a dire delle cose personali, così, che sono state stimolate sicuramente dalla bellissima esposizione di Giovannino, lo chiamo così anch'io, che mi ha aiutato moltissimo a ricordare, così, e poi anche di Francesco, che ha ricordato quell'esperienza fatta sulla lettura. Ecco, io dico questo, un po' quello che è successo a noi quando c'è stato il riinizio della messa con l'assemblea. A noi, dico in particolare a me, e poi dopo la Simo, se non è d'accordo, dirà poi la sua, ma mi sembra che l'abbiamo anche abbastanza condiviso. Ha un pochino offeso il modo in cui è venuto fuori, cioè con quella, diciamo, quel diktat della CEI che dice, che dice qua è ora di finirla, bisogna che noi cominciamo di nuovo a dire messa, così. Il Ministero dell'Interno dispone, così dice ok, va bene, potete reiniziare, e da lì tutti i soldatini si sono messi. Così, diciamo, adesso scusate un po' questo chiamare così soldatini, così, ma così non, va bene, ci hanno detto che si può iniziare, riniziamo. A noi, visto l'esperienza che c'erano state nei mesi precedenti, proprio quelle che ha citato Giovannino, così, è mancato a un certo punto un discorso di condivisione del come ricominciare, al di là delle modalità, perché poi se uno leggeva quelle modalità facevano cascare le braccia, così, ma come è ovvio, cioè così, mascherine, regoline, vabbè, ma per ovvi motivi, così, sicurezza prima di tutto, ma di fatto mettere in discussione nella comunità come iniziare. Abbiamo fatto una riunione alla Dossa dove ci siamo detti le cose, bella, è stata bella, dopo un mese circa così, io ricordo così con molto piacere quello che venne fuori, perché c'è stato proprio anche lì, sono venute fuori delle cose che ci si aspetta che si possono fare forse così. Non è mica che a rifare la messa si debba per forza dire no, non lo vogliamo fare come prima. No, va bene, bellissimo il discorso di ritornare, cioè così. Però parlarne un attimo così prima di dire vale, ci hanno detto andiamo così. Questo ci ha portato a dire non ci andiamo, cioè, ma io l'ho detto esplicitamente a Don Giuseppe, e alla messa della Dossa non ci siamo andati. Poi siamo ritornati a messa sul montagna, dove, vabbè, lì non siamo parrocchiani, ma andiamo in una realtà che esiste, ci siamo adeguati così, siamo tornati. Ecco, per me è mancato quello che forse poteva essere qualcosa, non so, a noi è mancato, ecco. Così, quindi questa è la mia esperienza.
Faccio un brevissimo intervento. Scusa Vincenzo, vuoi venire tu? Faccio dopo Vincenzo. No, faccio prima. Un brevissimo intervento per paragonare due situazioni che abbiamo vissuto in questi ultimi 8 anni. La prima è stata quella del terremoto del 2012, la seconda è stata questa del virus e del lockdown, eccetera. Sono state due situazioni simili ma molto differenti fra loro. La prima ha creato dei disastri enormi nelle famiglie che hanno perso la casa, nelle comunità che hanno perso le chiese, però è stata una vicenda che subito non ci ha allontanati ma ci ha uniti, cioè abbiamo capito che dovevamo questa vicenda viverla insieme, che non c'era altra soluzione che viverla insieme, e questo è stato, e quindi da lì siamo ripartiti con inventive, con messe dette in giro all'aperto qui, questo è stato forse il primo posto che ci ha accolto per la celebrazione della messa, nei luoghi di lavoro, l'abbiamo detto nella cooperativa, eccetera, anche le cresime le abbiamo fatte su un prato, mi ricordo, e poi soprattutto è stata una vicenda che la gente ha vissuto insieme, ecco, ricordo 40 tende piantate nel giardino dietro la chiesa, ricordo cene insieme, pranzi insieme, bambini che stavano insieme, eccetera. Ecco, questa vicenda qui invece è una vicenda che, non so, siamo stati costretti, non lo so, che comunque abbiamo vissuto in maniera personale, cioè non comunitaria. Forse era inevitabile, non si poteva fare altro, non ci si poteva incontrare, non si poteva uscire di casa. Ecco, mi chiedo se non c'erano forse altre soluzioni. Tutte queste questioni informatiche, io e Valeria siamo dei grandi imbranati, poi insomma a casa nostra internet arriva e non arriva, quindi ci siamo buttati un po' sulla messa del Papa anche noi la mattina, che invece era trasmessa alla televisione, quindi Papa Francesco è stato la guida che ci ha accompagnato in questi mesi, insomma. Un po' ogni tanto si provava a vedere le messe del Vescovo anche, ma ogni tanto alla prima lettura si bloccava tutto, non si andava più avanti e quindi bisognava rinunciare, insomma. E poi anche tutti questi collegamenti, internet, la sera, insomma, così così, insomma. Ogni tanto si sentiva l'omelia della Dossa, della cucina della Dossa, eccetera. E quindi siamo andati avanti in questo modo, insomma, ci è mancato molto il vivere questa vicenda insieme. Faccio un altro piccolissimo esempio. A un certo punto si è fermato tutto, Poi però nella nostra parrocchia, ma credo anche in altri, è ripartita una cosa, e cioè si era capito che la gente più povera aveva fame e quindi siamo ripartiti con un po' di attenzioni con la Caritas e quindi la distribuzione dei generi alimentari, dei buoni spesa, di qualche cosa, insomma, alle persone bisognose. Ecco, per il futuro forse proviamo a pensare che oltre al pane per le persone che hanno fame c'è anche esigenza del pane dell'Eucaristia, insomma, troviamo dei modi, non lo so, mi viene anche da dire, noi abbiamo molti diaconi, certo non si potevano fare delle celebrazioni riunendo le persone, ma forse andando un po' in giro, riunendosi in tre o quattro, qualche cosa si poteva anche inventare. Adesso non so cosa succederà da quest'autunno in avanti, speriamo che non succeda niente, che si possa andare avanti. Se però succedesse qualcosa, forse qualche idea in più può venire, insomma.
Volevo dire che nel periodo del lockdown con Andrea leggevamo le cose del Papa e facevamo delle corse in un giardino.
Volevo soltanto dire qualcosa del periodo passato insieme alle sorelle, quindi non c'è stata magari riunione ovviamente insieme ad altri, però noi sorelle siamo state molto unite nelle cose che potevamo fare insieme e quindi intorno alla messa del Vescovo e alla sera, come qualcun altro diceva, a Rosario insieme, e noi però siamo sempre stati molto uniti in questo. E poi la nostra lezione ovviamente la continuavamo insieme, sia come preghiera personale che come scambio al Vespro. Non siamo riusciti a fare altri collegamenti, però questo ci ha molto unito. E a dir la verità, quando noi eravamo insieme alla messa, insomma, vista col Vescovo, si sentiva, e poi l'abbiamo saputo anche da altri, che in realtà c'era intorno anche tutta la diocesi, nel senso tante persone che erano sole che si riunivano per questa messa e anche a Rosario moltissimo, insomma, poi alla fine appunto si è saputo. Quindi la lezione però c'è sempre stata per noi la cosa importante, che ci scambiavamo qualche cosa tra noi. Certamente insomma, mancava l'Eucaristia, mancava molto. E anche, certo, la comunione. Allora, in quel periodo lì, avevamo con noi Silvia, che stava già molto male, ed è stata una volta che, appunto, quando Francesco e Giovanni sono venuti a trovarle, gli hanno dato l'Eucaristia a lei, hanno condiviso anche con noi. Devo dire che a noi è sembrata così, intanto in comunione con lei, ma evidentemente anche una cosa molto grossa dopo tantissimo tempo, l'Eucaristia, insomma la comunione, diciamo, e assumere il corpo del Signore. E quando si è ripreso, ci si è ritrovati quindi in una situazione del tutto diversa, cioè era come una volta, però in realtà, come si sa, è stato tutto un nuovo inizio, però è stato come così importante condividere di nuovo la scrittura e poter almeno ricevere il Signore, ma eravamo proprio di nuovo sorelle e fratelli, ma sapendo e sposi, ma sapendo anche che insomma tra molti c'era sempre questo scambio sulla scrittura e sui nostri passi quotidiani, che per noi era stato sempre il cammino, ma finalmente anche condiviso con tutti gli altri. Quindi mi sembra che non così è ritornata una cosa nuova. Poi capisco che tante cose dobbiamo molto anche ripensarli e vivere con molta profondità, ecco. Però e dopo è sembrato tutto di nuovo un grande regalo, questa possibilità di riprendere e di nuovo anche, non che la comunione fosse diminuita, però e questa cosa certamente insomma ha mostrato tutta la forza insomma di un cammino di nuovo molto, molto insieme, e anche alla domenica con tutti, ecco, quindi di nuovo anche una preparazione più forte sulle letture della domenica, anche se i nostri gruppi non sono stati ancora ripresi, diciamo, però più in modo personale. Quindi, almeno per me, è un grande ringraziamento, diciamo, per tutto il cammino e anche tutto quello che prima è potuto mancare o, insomma, ce l'ha fatto come desiderare in maniera ancora più forte.
Io provo a dire così, a pezzi, alcuni pensieri che sono venuti in questo periodo, ma anche oggi sentendo le osservazioni che sono state fatte. Dunque, per noi personalmente è stato un bellissimo periodo, perché per fortuna siamo stati bene e abbiamo fatto un lungo ritiro. Io non ho mai fatto tanto tempo dedicato alla lezione, come diceva Francesco, messe, commenti, siamo appunto, come diceva Stefano, imbranati, quindi collegamenti pochi, però gli spunti di riflessione per la preghiera che arrivavano erano infiniti, tanto da non riuscire spesso a riflettere su tutti i commenti che arrivavano, le varie messe così. Quindi da questo punto di vista personalmente è andata benissimo. E ribadisco anch'io il fatto che si è fatto poco sforzo reciproco, al di là di questo, di tener vive le relazioni personali, che è vero che sono secondarie rispetto a quello che è il Vangelo, l'Eucaristia, ma aiutano. E mi sembra che sia un punto che va un po' approfondito, curato e pensato meglio. Perché a volte appunto si dice che bisogna cambiare, ma il rischio nostro è sempre quello che si cambia tutto per non cambiare niente. Ecco, e un'altra cosa, tra le caratteristiche che Giovannino diceva rispetto alla messa, non ha detto una parola che invece per me è abbastanza significativa, cioè si va a messa perché ce n'è bisogno. Lui ha parlato di desiderio, ha parlato di precetto, ha parlato di abitudine. Ecco, per me è importante anche il fatto che uno si va perché ne ha bisogno, come spesso di tutto il resto. E nel nostro mondo i bisogni vanno molto creati, c'è chi è specializzato nel creare bisogni, questo è un bisogno un po' particolare, e lo dico rispetto ai ragazzi, che sono sempre un po' per me un tema delicato. Il nostro non è un paese per giovani, questo lo abbiamo capito, lo sappiamo, da tutti i punti di vista, dalla scuola, dal lavoro, dalle opportunità generali, no? Funziona tutto poco e male, sono sempre delle crisi che riguardano il mondo dei giovani e credo che anche per loro ci sia questo problema, è molto vero che non è mica nato col lockdown, il problema della crisi, della presenza dei ragazzi nelle celebrazioni, nelle eucaristie, bisogna, però noi ce lo diciamo qui su questo brano oggi, e cioè per Giovanni l'unica debolezza che il Papa ha è che non fa la lezione continua, se no sarebbe un Papa perfetto, no? Più volte l'ha sottolineato che gli manca questo per essere proprio a posto, bisogna suggerirglielo. Noi gli abbiamo regalato la letterina, la regolina quando siamo andati da lui e ci ha anche risposto per ringraziarci della regolina che gli avevamo dato, lui o chi per lui, insomma, comunque qualche cosa avrà letto. Però, a parte questo, il tema dei ragazzi, a tutti i livelli, è molto importante. Però le famiglie se ne potranno fare carico nella misura in cui loro stessi hanno la possibilità, sia spirituale che materiale, che culturale, di farsene carico. È vero che la famiglia, alla famiglia in questo momento è legato tutto. E quindi bisognerà che qualcuno un po' la sostenga sta famiglia, però, perché vede, lavorare per vivere, e fare scuola, fare il dottore, fare l'educatore, fare il catechismo. Ora va tutto bene, non tutti hanno gli strumenti sufficienti per fare tutto, e quindi spesso appunto i bisogni sono di altro genere e a volte sono più primari e più necessari di quelli a cui invece noi tendiamo e che riteniamo così importanti, perché poi si vedono le crisi dell'adolescenza, l'abbandono di tutto. Cioè, bisognerebbe che ci fosse però, credo, un patto più generale di tutti per aiutare, per muoversi di più in rete, in relazione. Secondo me è una grande debolezza quella della mancanza di relazione, della paura della relazione. Ora è vero che adesso mascherine, gel e tutto quanto, il distanziamento non aiuta, però anch'io dico come Romeo, cerchiamo di vedere, insomma, senza fare i fanatici, di trovare il modo per favorire quanto più possibile, insomma, certi scambi, certe occasioni, certo aiuto, altrimenti la vedo un po' difficilina.
Io volevo condividere l'importanza di, che ho compreso in questo periodo di chiusura, di mettere in atto delle cose che Giovanni ci ripeteva e ci stimolava, e quindi di imparare anche noi a stimolarci a vicenda rispetto alla liturgia nelle case, cioè questa parola deve diventare liturgia che prende forza appunto dalla preghiera e dai momenti comunitari, ma poi deve trovare anche uno spazio nella casa o nell'ambiente in cui viviamo, che appunto a volte può essere anche non solo la casa e la famiglia, ma anche il lavoro. E lo dico con un esempio, cioè Giovanni ci avrà detto, non so, per moltissimi anni che il giovedì santo di lavarci i piedi a casa l'un l'altro con marito e moglie, così, siccome appunto anche noi soffrivamo molto per questa liturgia che non si poteva fare pasquale, poi quel giorno lì l'abbiamo fatto con i nostri figli e effettivamente è stata una cosa bella, semplice, però bella, insomma, e ha, diciamo, arricchito una carenza che in quel momento era appunto una povertà che ci sembrava di vivere nella liturgia che non poteva esserci. Ecco, dico anche un'altra cosa, che noi abbiamo sempre spesso partecipato alla liturgia della domenica della parrocchia, perché appunto di solito andiamo tutti e quattro a messa, però mentre io appunto cercavo di fare il pane tutte le domeniche, perché ho sofferto questa guardare la messa sul divano alla televisione, io l'ho patito moltissimo e con grande sofferenza, mentre per i miei figli insomma non cioè loro capivano che appunto che io avevo tutta questa voglia di allora facciamo l'abbraccio di pace, cioè di comunque in qualche modo invece loro, perché loro per loro è sempre così, cioè loro l'ho detto già, quindi non credo che l'esperienza dei miei figli possa essere condivisibile, però lo dico perché potrebbe essere anche una cosa utile, cioè loro poi spesso partecipano alle messe, alla messa assistendo, guardandola, ecco, quindi questo è un po' un interrogativo che mi è rimasto rispetto appunto. Ah, no. Un'altra cosa, condivido tutto quello che ha già detto Stefano su questa comunione spirituale, a me è molto dispiaciuto che, cioè capisco che a livello generale bisognava prendere questa scelta, però poi concretamente ci potevano essere delle strade per venire incontro a persone che magari avessero, insomma, qualche possibilità forse ci poteva essere per, così mi è sembrato una mancanza di fede rispetto proprio all'Eucaristia e alla presenza reale. Ma un po' come ha detto anche prima Gabriele, in effetti noi abbiamo avuto la doccia per l'occasione della festa di Sant'Antonio, se non erro era proprio il giorno della festa, che abbiamo avuto un momento di scambio, di condivisione di quello che era stato vissuto del periodo del lockdown e della reclusione totale, e magari le cose emerse potremmo riprenderle in mano, perché sono emerse tante cose che potrebbero dare anche delle nuove indicazioni per continuare la vita nella comunità parrocchiale, ma anche in generale nella comunità ecclesiale. Poi c'è stata la lettura degli Atti degli Apostoli, che ci ha dato anche delle indicazioni di come veniva celebrata l'Eucaristia nelle famiglie. Per loro era un radunarsi nelle case, spezzare il pane, e anche questo susciterebbe qualche domanda, qualche spunto da rivedere, se non possiamo tornare anche a degli usi che erano della prima comunità cristiana. Poi devo dire che stando nel mondo del lavoro da laica e da sola, con comunque una famiglia a carico dove i figli non sono di sostegno più di tanto, la vita piuttosto frenetica come penso quella della maggior parte di noi, con degli orari molto pressanti e anche con molte incombenze, il tempo del lockdown con l'incontro in Meet per fare la condivisione della lezione condivisa tutte le sere, è stato un regalo bello, che stava in un tempo in cui il tempo abbondava, come diceva prima Valeria, è stato un lunghissimo ritiro, io poi facevo lavoro smart, potevo organizzarmelo bene nell'arco della giornata, avevo molto tempo da dedicare alla preghiera personale, alla lezione e anche alle relazioni con i miei figli, che sono stati preziosi, però tanto più è subentrato dopo invece il ritmo della vita, con di nuovo le uscite, gli orari, gli appuntamenti, eccetera, tanto più mi sembrerebbe stato importante mantenere questo tempo che a distanza, da casa, senza dover correre in macchina, prendi, vai, torna, nessuno preparato la cena, magari mettendo su qualcosa sul fuoco, collegata in Meet, ascolti le risonanze, si condivide insieme un'ora di tempo e si fa una lezione a distanza, così, tanto più ora sarebbe apprestato, ecco, almeno per me che ho una vita frenetica, non so la vostra. E in effetti, da quando poi invece abbiamo ricominciato con l'Eucaristia, con tutte queste norme di distanziamento, eccetera, con degli orari della celebrazione piuttosto che improbabili per gente che lavora o comunque che sta piuttosto lontano, sicuramente per me che la sera dormo male, la mattina faccio fatica ad alzarmi, dopo è subentrato l'orario del lavoro che non posso più fare in smart ma devo farlo in presenza. E allora, per finire, quello che è stato si è presentato come un'opportunità durante il lockdown, una lezione in condivisione, in streaming, che ci metteva in collegamento con Mantova, Napoli, Tel Aviv e San Martini, sarebbe stata una cosa da non lasciare, ma anzi continuare, perché ci tiene uniti e ci dà un appuntamento fisso che per una persona disordinata come me e anche così poco abituata a mollare tutto, dire io non ci sono per nessuno, adesso faccio questa cosa qua, mi dedico solo alla lettura, sapendo che c'è un appuntamento, magari sarebbe un'occasione per essere fedeli.
forse le cose dette fin qui in buona sostanza sono quelle che riguardano tutti, a prescindere dai luoghi dove abitiamo, quindi potremmo adesso, senza particolare fretta, comunque prenderci un attimo di respiro e dire che alle 16:30, tra una ventina di minuti, ci riuniamo in due luoghi qui sul prato. Uno lo chiamiamo San Martini e dintorni, l'altro Dozza e dintorni. Ognuno che fosse incerto veda di scegliere, insomma, come preferisce orientarsi, e in modo che così fino alle 5:30 stiamo insieme, diciamo, di gruppo, e poi ci ritroviamo di nuovo tutti insieme per un momento conclusivo prima dei vespri. Non so se Giovanni vuole riprendere eventualmente qualcosa che era più direttamente riferito alle cose che ci aveva detto lui, e se no ti ringraziamo davvero tanto per essere venuto, e ti assicuriamo anche la nostra preghiera, la nostra comunione per il ministero così impegnativo che devi svolgere, intanto come mio successore e poi soprattutto come più stretto collaboratore del Cardinale. Ci vuoi dare una benedizione magari, così dopo alle 16:30 ci ritroviamo? Allora diciamo: qui rimangono i padroni di casa e noi della Dozza ci spostiamo dove troviamo un posto all'ombra.
Sì. Grazie allora di tutti anche gli interventi che ci sono stati, anche del contributo che è venuto alle cose che ho provato un po' di dire. In questi tempi ho pensato molto a un episodio che mi accadde quando ero molto giovane e confidavo, insomma, al mio cappellano un po' un certo disagio per come veniva così preparata la liturgia pasquale nella parrocchia di San Giovanni in Persiceto, e vedendomi molto affannato, insomma, in queste preoccupazioni, questo cappellano, che poi era Giovanni, mi portò a fare due passi lungo la circonvallazione e intanto mi diceva: ma vedi, se per questa Pasqua fossimo soltanto noi, io e te, in capo al mondo, lontano da tutto e da tutti, cosa faremmo? Prenderemo il Vangelo, lo leggeremo insieme, ce laveremo i piedi gli uni gli altri, e poi dopo avremo fatto la Pasqua in questo modo, no? E insomma questo mise molta pace, insomma, nel cuore, e mi diede anche un paradigma, insomma, che poi mi sono ricordato molto in questo periodo, insomma, pensando che poi il dono del Signore arriva attraverso poi delle strade anche molto semplici, ecco. Certamente abbiamo molto il bisogno di ritrovarci, questo sì, di riannodare i rapporti, di ritrovare una familiarità, una consuetudine, insomma, no, tra di noi, ma senza abbandonare questa creatività e questa capacità, no, di percepire anche proprio la forza di quella liturgia che viene dall'ascolto insieme della parola e da quei gesti che quella parola possono generare, che sono veramente gesti sacramentali, non sono così semplicemente nostre elucubrazioni, no? Tra l'altro è sempre impressionante il fatto che l'Evangelista Giovanni dicono anche in maniera molto provocatoria: anziché raccontare l'ultima cena, racconta la lavanda dei piedi, e la mette proprio al posto dell'ultima cena, no? E in qualche modo sì, forse anche un po' in alternativa, è perché la stessa cosa che gli altri evangelisti riferiscono rispetto al rito del pane e del vino, fate questo in memoria di me, Gesù lo dice, del lavarsi i piedi, no? E insomma, c'è una tensione non risolta, insomma, non le abbiamo messe insieme, prima uno poi l'altro, in modo che così facciamo tutto, ma però c'è proprio, anche se ascoltiamo il Vangelo, c'è proprio una scelta molto coraggiosa di Giovanni, l'Evangelista Giovanni, insomma, che è l'ultimo probabilmente che scrive e che ha ben presente che la comunità cristiana si riunisce per l'Eucaristia, e di quella sera racconta invece sto gesto, no? E quindi insomma, così mi sembra che questo tempo offra davvero tante occasioni, anche nel dolore, nel dispiacere di quello che è mancato, nel desiderio di recuperare. In realtà poi vediamo che insomma davvero c'è una grazia speciale, ecco, che il Signore ci sta facendo, e che poter raccogliere insieme, condividere, in qualche modo scambiarci, ecco, è davvero un modo di non rendere inutile, no, questo tempo. Così quella frase molto bella, insomma, che ha detto il Papa, che cita spesso anche il nostro arcivescovo: il peggio di quello che è successo è solo non farne tesoro e non approfittare, no, di questa occasione. Quindi insomma, speriamo che sia così. Buon proseguimento, io vado dire messa a Sant'Egidio e poi dopo ci vediamo presto, speriamo. Grazie comunque di tutto, anche di questa occasione, grazie tanto. Diamo questa benedizione. Urbi et Orbi. Il Signore sia con voi, il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Il Signore rivolga su di voi